Se era un gioco non è stato divertente, ma chi ha deciso poi che stessimo giocando? Se la premessa era non aspettarsi niente, finirà che non ci aspetteremo. Alla fine non ci aspetteremo. Non è tanto la mancanza di promesse, quanto il vuoto di coraggio un po' meschino, che ti fa tenere lontana un'occasione, e allo stesso tempo non sai lasciarla andare. A qualcuno tu dovrai pur rinunciare. L'amore capita e decapita, perderei la testa adesso fosse in me, ma tra le conseguenze dell'età c'è che si improvvisa meno e si ricapitola. Devi avere per voler cercare in ogni incontro una conferma, ed il sesso droga per la tua autostima, la tua maniera vana di colmare un vuoto attraverso un corpo e un mondo sconosciuto. L'amore capita. Conseguenze dell'età, c'è che si improvvisa meno e si ricapitola, si ricapitola. We'll be right back.
Ben ritrovati cari ascoltatori, ben ritrovate care ascoltatrici. Abbiamo appena ascoltato L'amore capita, l'ultimo singolo estratto dal nuovo disco di Nicolò Fabi, Libertà negli occhi, se guardiamo le piattaforme, perché in realtà Libertà negli occhi come disco è già uscito, è uscito da un paio di settimane solo in formato fisico, arriverà anche sulle piattaforme, serviranno ancora un altro paio di settimane. Ma qui su Radio Popolare abbiamo già iniziato a entrarci, a conoscerlo bene, a condividere anche i brani che ancora ufficialmente non sono usciti appunto sulle piattaforme. È stato nostro artista della settimana fino un paio di settimane fa, proprio nella settimana dell'uscita del disco, ed è stato nostro ospite, quindi della Libertà negli occhi abbiamo parlato proprio con Nicolò Fabi. La Libertà negli occhi è un disco che nasce da anni di viaggio e dalla volontà poi di tirare le fila in un contesto molto particolare, quello di una baita immersa nella neve della Val di Sole, con un po' di persone selezionate come collaboratori proprio per portare a termine questo progetto. Tutto il resto lo lasciamo emergere dalla chiacchierata che adesso vi andiamo a riproporre in versione integrale, e che prima era già andata in onda a Jack in un corposissimo estratto. Un buon ascolto a tutti da Matteo Villaci. Cominciamo tornando nel disco dalla prima traccia che lo ha anticipato e che si intitola Acqua che scorre.
Lo sanno tutti,
forse è tardi. Lo sanno tutti, forse è già tardi.
Acqua che scorre,
lo sanno tutti.
Sole che sorge,
lo sanno tutti.
Fumo che sa,
forse è tardi.
La mela che cade,
lo sanno tutti.
Acqua che scorre,
forse è tardi.
Sole che sorge,
lo sanno tutti.
Fumo che sa.
Tardi.
Niccolò Fabi, ben ritrovato a Radio Popolare. Sono proprio contento che tu sia qui, con questo lavoro che è davvero particolare, Libertà negli occhi, anche per il modo in cui è nato, un po' sta uscendone il racconto, quindi questo luogo isolato, questo paesaggio molto particolare in cui appunto il paesaggio stesso in qualche modo probabilmente entra nella fase creativa. Libertà negli occhi, che ha anche questa doppia uscita, prima il fisico e poi le piattaforme, mi piacerebbe parlare anche di questo, ma prima di tutto volevo chiederti di raccontarcela davvero un po' questa genesi, com'è stato?
Ma sai, col passare degli anni indubbiamente la creatività deve essere in qualche modo stimolata. Hai la sensazione che non sia sufficiente mettersi a scrivere una canzone per illuminarsi, no? Perché evidentemente la canzone è un atto necessario, cioè nel momento in cui c'è un furore ormonale creativo inevitabilmente legato a una stagione giovanile, no? Quando scrivi da tanti anni ti rendi conto che non è sufficiente. Allora le esperienze che tu leghi alla realizzazione di un disco lo cambiano profondamente. Allora cerchi proprio di ravvivarla la creatività attraverso dei viaggi, sia in fase di scrittura sia in fase di realizzazione. La realizzazione, che poi è stata una riscrittura, è stato appunto in questi 10 giorni in una baita della Val di Sole d'inverno, quindi paesaggio innevato attorno a noi, molto isolati, e quindi con una coabitazione forzata ma meravigliosa, per fortuna, nel senso che quando sei non hai la possibilità di tornare ognuno a casa, alla propria casa, alla fine di una giornata di lavoro, rimani sempre lì, sei sempre più unito, e la sensazione è che le canzoni avessero proprio bisogno di essere proprio rivitalizzate in qualche modo da questa energia collettiva e corale che avevamo insieme.
Il fatto è che il risultato, dicevamo prima, di come un ambiente poi entra, no? La scelta di trovare del tempo, di andare regalarlo al disco questo tempo, di dargli la possibilità di uscire con la calma che necessitava. Trovarsi in quel posto lì, in quel momento lì, no? Quindi anche l'inverno, la neve, ma di solo un posto spettacolare in qualsiasi stagione in realtà, però in una baita, mi sembra che ascoltandolo poi il disco, davvero il tempo sia un elemento centrale. Lui, ma il disco stesso, probabilmente tu ti sei preso tutto il tempo che necessitava, anche le canzoni si prendono il loro tempo. E questa cosa qua mi sembra che sia una chiave in cui ritrovi un po' quell'ossigeno, quell'ormone giovanile, nel senso mi do un po' di regole per fare in modo che le canzoni arrivino. La libertà io poi l'ho notata nel fatto che questo elemento, quello del tempo, invece è qualcosa che appartiene molto al disco.
Ma sì, assolutamente, appartiene sia da un punto di vista forse della parte autorale, letteraria, diciamo così, che effettivamente li riconosco a posteriori, un quasi continuo dialogo con le varie stagioni della vita, mi rendo conto che io riguardo indietro a cose che sono successe anche a un me giovane, con tutte le insicurezze, ambizioni, speranze, ansie, e ci dialogo, spero, in una maniera serena, senza né la nostalgia di ah quanto era bello quando ero giovane, piuttosto che invece con il paternalismo di non capivi niente a quell'età, adesso ho capito tutto. No, credo che ci sia una dialettica bella come quella, no, tra l'anziano e il giovane. Poi il tempo inteso anche come in qualche modo tempo creativo è stato importante, sì, nel senso che sono passati 6 anni da Tradizione e Tradimento, che era l'ultimo disco, diciamo, propriamente detto, quindi ovvio che le canzoni arrivano con più lentezza, devi aspettarle, saperle cogliere quando arrivano, nel minutaggio e nella forma che gli compete, quindi è vero che anche lì ci sono dei minutaggi, delle evoluzioni non proprio radiofoniche, per quanto sia il criterio attuale di un certo tipo di radio, no? Sì. Però quello è il mio modo di star bene, semplicemente, non è neanche ideologico, cioè io ho proprio bisogno di rallentare per evitare di andare in tachicardia, perché tendo probabilmente a essere una persona ansiosa, e allora rallentare tutto significa proprio un tranquillante, una benzodiazepina, è qualcosa che proprio ti riporta.
E secondo me uno dei poteri proprio della musica, anche per chi ascolta, viene fuori con il tuo disco. Lo hai detto, la questione è che arriva in un momento in cui alcune canzoni sono poco radiofoniche per i tempi che alcune radio hanno adesso, però in realtà non è solo una questione di radiofonia. Se si gira un po' tra la musica, la durata media di un brano è meno di 3 minuti ormai, per cui un po' di cose sono cambiate, un po' di cose lavorano sull'ansia di tutti. Un disco come questo è davvero la dimostrazione che la musica può servire anche a riregolare il respiro su delle ritmiche un attimo più umane. Dicevi che è cambiato il modo in cui le canzoni arrivano, e quindi bisogna adattarsi anche nell'accoglierle in una maniera diversa, dargli il loro tempo, lavorarci in maniera un po' diversa da prima. Invece il tuo rapporto emotivo con le canzoni negli anni è cambiato? Cioè quello che ti suscitano quando poi sono lì, oppure ti chiedono di essere scritte?
No, devo dire, in quello riconosco un filo rosso evidente. Se torno appunto ai miei 15 anni, 16 anni, quando sono iniziate proprio, no, le prime canzoni e le prime proprio esuberanze creative, devo dire che non è cambiato molto il rapporto che ho con loro. C'è una canzone nel disco che si chiama Chi mi conosce meglio di te, che è proprio dedicata alla canzone in qualche modo, perché è vero che penso che sia forse il mio interlocutore più fidato da 40 anni, 45 anni. Un rapporto continuo a cui effettivamente molti segreti o molte, no, sensazioni intime, è più facile che le abbia dette in canzone piuttosto che a degli amici. Questo ha avuto delle ripercussioni nella mia vita forti, come puoi immaginare, anzi a ritroso. Penso che avrei dovuto più parlare con gli amici che scrivere canzoni, da un punto di vista proprio della mia evoluzione umano-sociale, personale. Sì. Però così è stato, diciamo che mi rendo conto che le ho sempre utilizzate veramente come strumento di calma, di pacificazione con me, di comprensione anche dei miei stati d'animo e di quelli del mondo che mi circondava, molto più che il pensiero di un disco, di fare una canzone che suoni come, nello stile di.
Sì.
Quindi credo in quel senso lì che non sia mai cambiato questo rapporto.
un'emozione che sfugge al ricordo, proprio quando pensavo di avercela in pugno. E ritrovarsi da soli nel tempo, a ritrovarsi da soli nel solco, un disco che fruscia alla fine del corso, fino a quando qualcuno non cambia il suo verso. Solo allora tornerò a suonare, a riconoscere l'ispirazione. E senti come suonano queste parole, senti come suona bene la parola amore. 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 Senti come suona bene.
Raccontavi della fase finale della costruzione di questo disco, una baita, un po' di persone, molta neve, un po' di senso di isolamento. Quanto sono contate le altre persone nel percorso di questo disco, sia come orecchie che come voci?
Tantissimo, tantissimo. Devo dire che nella mia vita l'ho sempre fatto, proprio perché le creazioni nascono in una maniera così personale e intima. Devo dire, ora, non per fare un discorso campanilistico, però il cantautorato romano è sempre stato un po' così. Abbiamo sempre suonato insieme le nostre canzoni, c'è stato un modo di fare gruppo, però da cantautori, non da band,
sì,
con il nome della band, sì, no? Però in realtà abbiamo collaborato, suonato insieme in progetti, l'uno nel progetto dell'altro, veramente in tutte le maniere. E anche le persone che mi hanno accompagnato sono tutti cantautori in realtà. Più vicino alla mia età, Roberto Angelini lo è da tanti anni insieme a me, Bianco da almeno 15, più recentemente adesso è venuta anche Emma Nolde e Cesare Giorgini, che è un cantautore che io ho conosciuto invece come mio studente, pensate, alla Pasolini, che è questa scuola d'arte che dirigo, diciamo così, a Roma. E quindi sono stati tutti testimoni in qualche modo della nascita di quel disco, perché in qualche modo già hanno una sensibilità simile alla mia, perché hanno un rapporto con le canzoni simile, quindi le rispettano proprio e le vivono come, mi rendo conto, come se fossero le proprie. E sono un pochino anche la testimonianza, i testimoni dell'autenticità di quello che io dico, conoscendomi, chi più chi meno, alcuni veramente tantissimo. È come se avessi bisogno di persone di fronte a me che mi dicessero sì, siamo testimoni che quello di cui stai raccontando è vero. In più, musicalmente sono assolutamente presenti, perché so che il mio linguaggio comunque può essere un pochino dolente, e allora io so che invece la coralità, il fatto di suonare tutti insieme, le code strumentali rivitalizzano in qualche modo anche i momenti che possono nascere come più, no, un po' più cupi.
Ridonano un po' di equilibrio, forse.
Sì, sì, io trovo che sempre di più la parte strumentale, musicale delle cose che faccio ha preso una importanza. Ecco, c'è una canzone, la prima del disco, che si chiama Alba, che è una sorta di picco di haiku, perché sono veramente due frasi e 4 minuti di musica. Quella, secondo me, è troppo presto per dirlo, mi piacerebbe fosse la mia evoluzione, cioè dove veramente le parole in qualche modo sono una premessa, uno stimolo, aprono una porta o sono una scintilla, e poi la musica è uno stato d'animo all'interno del quale tu, ascoltatore, puoi ricostruire la tua, sì, personale storia.
Eh sì, perché è questa la figata, è che la musica è un linguaggio vero, però il fatto che non abbia le parole, come dire, toglie l'indirizzo che la mente dell'ascoltatore deve prendere, gli dà proprio...
Guarda, e mi rendo conto che detto da me o dal cantatore in genere può sembrare una forzatura, esatto, perché forse io spesso mi parlano delle mie parole piuttosto che così,
sì,
questo mi infastidisce un pochino, te lo confesso, ma semplicemente perché trovo che invece la canzone abbia una parte musicale estremamente forte. La mia massima ambizione è scomparire piano piano nelle mie canzoni, cioè in qualche modo la onnipresenza della voce narrante indirizza l'ascolto un pochino troppo. Mi piace che la voce narrante, ovviamente con la sua sensibilità, col suo stile, in qualche modo ti racconti, faccia un pochino... C'era una volta, e ti dia, ti dia gli elementi base, dove poi la cavalcata la fai tu e la voce, il narratore si spegne.
Questa è una consapevolezza che hai maturato o è qualcosa che un pochino hai sempre avuto? Perché lo hai detto, in realtà c'è una canzone che vorresti diventasse il più o meno il tuo modo di impostare le cose da qui in avanti. È un pensiero che hai maturato negli anni o c'è sempre stata l'idea che comunque...
Allora, io so che la parte della scrittura delle parole è sempre la parte più intima, profonda, quindi anche che mi crea disagio, è cura e veleno, è proprio farmacon, nel vero senso greco, cioè comunque da una parte mi cura, dall'altra mi avvelena, no? Il suonare è gioco, è la parte proprio più giocosa, in cui metto da parte tutta una serie di pensieri magari ossessivi o invece comunque più intimi, e divento semplicemente una persona che si lascia andare, si abbandona. E devo dire che con il tempo questo abbandono lo riesco a gestire con più probabilmente maturità, perché sono forse un po' più sicuro di poterlo fare. All'inizio evidentemente no, le code strumentali mi sono sempre piaciute, mi è sempre piaciuto suonare anche le canzoni di altri, però forse la possibilità di trovare questo equilibrio, che secondo me in questo disco c'è, è forse una conquista più recente, sì.
Tornando un po' a quel gruppo lì di persone, dicevi qualcuno la conosci da anni, altre sono più giovani, citavi Emma Nolde, che è uscita con un disco all'inizio di questa stagione radiofonica, era il settembre-ottobre, un disco molto bello, davvero bello, in cui tra l'altro sei presente, un artista ai primi lavori, è passata a presentarcelo e ci ha proprio raccontato dell'incontro con te come qualcosa di per lei surreale, come si può immaginare in realtà. E fa parte di una generazione che un pochino sta tornando, parlando anche del suono, a un certo tipo di approccio anche alla scrittura musicale e all'affidare una fetta del racconto della canzone alla parte musicale, metterla in gioco. Com'è confrontarsi con lei e come insomma giudichi questo momento da un punto di vista proprio così appunto sonoro?
Lei sicuramente è speciale. Non credo che possa essere un parametro per giudicare anche un movimento giovanile simile a lei, che sicuramente c'è, per carità, però indubbiamente da un punto di vista quantitativo il linguaggio più utilizzato dalla sua generazione è un altro da quello che utilizza lei. Lei è un perfetto per me punto d'incontro fra una sensibilità che ritrovo assolutamente simile alla mia, un'attenzione appunto all'equilibrio parola, malinconia, giri di chitarra e campionamenti, elettronica e quartetto d'archi, e con un modo di scrivere le parole anche a me molto simile in qualche modo. Lei mi confessò, io lo lessi forse in un'intervista, per questo poi siamo entrati in contatto, che lei aveva iniziato a scrivere canzoni in italiano ascoltando una somma di piccole cose, che è forse la cosa più bella che un artista possa leggere di sé, cioè che di essere stato, no, fonte di ispirazione di qualche d'un altro. Lei ovviamente è una musicista, infatti da noi in qualche modo è stata un compagno di viaggio prettamente proprio nella sua visione da produttrice, non da cantautrice nel vero senso della parola. Quanto questo sia appunto riconoscibile a tante altre realtà, forse un pochino meno, però è vero che la cosa buona dell'accessibilità a tutto alla tradizione musicale che c'è adesso, la facilità, no, di trovare musica ovunque, è una grande risorsa per le persone più curiose. Il problema è che i ragazzi potrebbero essere un pochino meno curiosi proprio per la facilità con cui hanno a disposizione il materiale, no?
Sì.
Allora è una grande possibilità, però se non la uniamo alla curiosità si fermano a 1, 2, 3.
Non riesce a far partire quella caccia al tesoro che in realtà te le svela.
Esatto. Sì. È ovvio che i giovani curiosi in questo momento hanno una serie incredibile di tesori a loro disposizione. Possono andarsi a prendere in un secondo da Gino Paoli ai Prodigy.
Sì.
In un secondo, cosa che magari i ragazzi della mia età
se le dovevi sudare.
Come facevi a trovarle? Dovevi andare a comprarti in un negozio, cioè ti dovevi fare veramente un culo, non c'avevi proprio i soldi per farlo, no? Adesso, volendo, questo loro è a loro disposizione, però il rischio, come sempre capita, quando hai troppe cose a disposizione, che poi non scegli nessuno.
Esatto. O comunque scegli quelle che ti vengono, giustamente dicevi, messe lì,
per proprio cui, sì.
Almeno
ti viene in bocca nella tua bolla dell'algoritmo.
Esatto. Con quello lì ti eviti la fatica.
So fiori in grande autonomia, che non è poi così scontato per un signore di una certa età. Ma per fortuna non mi prendi sul serio dietro gli occhiali della gioventù, mentre disserto di cardioaspirina seduto in piazza la mattina al bar. Ma le cose cambiano, le case cambiano, l'unica scelta che ho è vivere. Le cose cambiano, le case cambiano, l'unica scelta che ho è vivere. Le cose cambiano, le case cambiano, l'unica scelta che ho è vivere. Le cose cambiano, le case cambiano, l'unica scelta che ho.
Hai fatto la scelta di far uscire il disco prima in versione fisica e poi sulle piattaforme. Posso chiederti perché?
Allora, non credo per un aspetto prettamente nostalgico rispetto al fatto che, ne so, che il vinile si sente meglio piuttosto che vuoi mettere quando tu metti, fai quell'operazione, perché prima era meglio di adesso. No, non credo che fosse quello. Per quanto è ovvio che il modo in cui si viveva l'attesa e l'ascolto di un disco 30 anni fa ovviamente era molto diverso, e nella diversità c'era indubbiamente l'aspetto di un'operazione più lenta che tu dovevi fare per entrare in contatto con quella musica. Allora perché ho pensato, peraltro poi per un mese, che non è una scelta snobistica di dire no, se mi volete mi trovate solamente in fisico, nel senso che poi fra tre...
arriva tutto.
Esatto, dopo esatto. Un mese dall'uscita, in qualche modo il disco è anche nelle piattaforme. Però mi piaceva di regalare ai miei più affezionati, perché poi questa è una possibilità che hanno semplicemente quelli che a me sono più vicini, di godersi quel momento che non viviamo più. Cioè quel percorso per andare a un negozio di dischi, scartare la cosa, tornare a casa senza aver ascoltato niente, piuttosto che invece la facilità con cui spingi un play e trovi quell'operazione in mezzo a tante altre e rischi di perdere un pochino la bellezza di quel momento. Cioè regalare quel primo ascolto, perché attenzione, è il primo ascolto quello che conta. Dal secondo ascolto già quella sorpresa è finita, sì. E diventa un'altra cosa, tant'è che poi nel fisico c'è anche il QR code per ascoltarselo, certo. In streaming su un player o scaricarselo, quindi in realtà so benissimo che dalla seconda o terza ascolto in poi è anche bello che uno si mette la cuffietta mentre va a correre, sì, a fare altre, esatto, cose. Quella è anche una cosa bella, però ecco, quell'esperienza dell'attesa e del tempo, appunto un po' di quel chilometro in cui sono andati a piedi dal negozio a prendere il CD, oppure l'hanno scartato, ecco, quei 10 minuti di attesa per vedere cosa ha fatto. Secondo me, sì, un'esperienza, ma chi l'ha vissuta secondo me è bellissima.
Sono pienamente d'accordo, e poi c'è davvero, non è una cosa così piccola, nel senso che è proprio il percorso di ritorno dal negozio a casa, nel momento in cui guardi i titoli, guardi la grafica di copertina e tenti di immaginarti il percorso delle canzoni, tenti di capire.
Sì, ma poi la devo dire che la veste proprio anche del libretto che accompagna sia il vinile che soprattutto il CD, in questo caso, a cui sono molto affezionato, sono 56 pagine di libretto in cui ci sono, vabbè, riflessioni mie piuttosto che fotografie, e immaginare la persona che ascolta quel disco e la prima volta lo sfoglia come album, secondo me potrebbe essere un'operazione, cioè un'esperienza sensoriale che spero sia più forte sicuramente di collegarsi a mezzanotte uno su Spotify, sì, e spingere, vediamo che ha fatto,
esatto,
schipparle con la
primo minuto e mezzo, schippiamo, sentiamo come la seconda, boom, esatto, quella cosa lì, sì. sono pienamente d'accordo. Ovviamente mi hai aperto cassetti della memoria che tutti noi abbiamo, generazionalmente parlando. Ti chiedo, per uscire un pochino, ci sarà poi tutta la tournée che parte ad ottobre, giusto? E girerà un po' di bellissimi posti, perché tra l'altro sei in posti che sono di fatto teatri, che quindi permettono anche un ascolto di un certo tipo.
Esatto, due all'Arcimboldi.
Tra l'altro, appunto, agli Arcimboldi, che figata.
Due volte, diciamo, per la prima volta. Cioè, devo dire che Milano in questo caso mi ha dato veramente una sorpresa che non mi aspettavo, perché nella mia carriera, ormai sono 30 anni, non mi era mai capitato di poter fare due date all'Arcimboldi dopo tanti anni e dopo sicuramente una presenza mediatica non così, diciamo, strabordante. Mi è sembrato un segnale di grande affetto, insomma, di affezione, che mi ha molto colpito.
Secondo me ci sono un tot di artisti cresciuti in un certo periodo anche, e tu ne sei parte, a cui che nel percorso non è più una questione di apparire, oggi è tantissimo una questione di apparire, però che nel percorso hanno davvero lavorato e seminato così tanto, detto così tante cose a delle altre persone invece che ai propri amici, che alla fine hanno una marea di amici che magari non conoscono e che però ci tengono poi.
No, Matteo, sai, noi abbiamo avuto la fortuna, indubbiamente per il tipo di linguaggio che abbiamo, parlo qui della mia generazione, di avere un tempo storico che ci ha permesso di costruire un pochino piano piano il rapporto con questo pubblico, con dei mezzi anche di comunicazione non così aggressivi e invadenti. Noi abbiamo tutti iniziato prima del social network, cioè prima di internet.
Esatto.
Quindi è ovvio che questo ha dato la possibilità a tanti come me, che avevano un carattere proprio un pochino meno aggressivo, meno a proprio agio nella vendita di se stessi sul mercato del pesce, del social network, e poi una discografia che aveva ancora degli investimenti possibili per accompagnarti lungo un percorso anche di 2, 3, 4 anni.
Secondo me percorso è proprio la parola,
hai capito?
La parola
quello ci ha aiutato da morire. Adesso fossimo nati noi, tutta la mia generazione, con una discografia degli idoli di adesso, sinceramente non credo che saremmo mai andato da nessuna parte.
Niccolò Fabi, poi le vie della musica sono imprevedibili.
Chi lo sa.
Arriva un altro vento a spalancare le finestre, a far tremare le certezze, alieno e sorprendente. E in arriva un altro tempo che ci atterra sulla fronte per confonderci i pensieri e rivolgerli al futuro. Così sbocciano i suoi fiori, deliziosi e incomprensibili, al profumo del passato, a noi bella antica gente, che un po' fa botte e corre cento, divaccando nella gloria, tra l'odore della muffa e lo splendore della storia. Ma noi custodi del fuoco, salutiamo il presente, ormai fuori dal gioco, oscilliamo da sempre tra il sentirci essenziali e il non essere attuali, un po' modernisti, un po' nostalgici, tristi. È già arrivato quando il vecchio si ritira davanti al suo rinascimento, ed il nuovo un po' sfrontato si offre al suo giudizio, la dialettica immortale tra il maestro e il suo novizio. Ma noi custodi del fuoco salutiamo il presente, ormai fuori dal gioco, oscilliamo da sempre tra il sentirci essenziali e il non essere attuali,
è buono. Non è detto che è vecchio, vuole dire che è secco. Oscilliamo da sempre tra gli inutili estremi, tra i modernisti ed i nostalgici tristi.
Volevo chiederti invece, per chiudere, abbiamo parlato di Libertà negli occhi, il tuo ultimo lavoro, abbiamo parlato di come è nato, abbiamo parlato del periodo della tua vita in cui si inserisce, ora il disco è lì. Come stai tu oggi?
Ma guarda, non posso che pensarmi fortunato di essere comunque tendenzialmente in buona salute, e questo, come al solito, è il primo pensiero che soprattutto dopo una certa età si fa. Dopodiché, appunto, continuo alla mia età ad avere la possibilità di continuare a fare musica e di aver appunto costruito un rapporto con delle persone molto gratificante, che mi restituisce un senso bello a quello che faccio, al di là dei numeri, le classifiche, i biglietti venduti, proprio in termini di qualità del rapporto. Quindi non posso che risponderti bene.
Nicolò, grazie mille di essere stato nostro ospite. Libertà negli occhi è il disco. Verremo a vederti in giro, lo abbiamo
sì,
detto.
Sì, sì, ottobre, novembre. Tanto ormai le informazioni per chi è interessato mi trova.
Un attimo. Grazie davvero, ti vogliamo bene. Un grande abbraccio.
Grazie a tutti.
Torna sempre al cuore gentile, perché sono nati insieme come luce dal sole, come la virtù che fa la pietra preziosa, così l'amore dà valore a ogni cosa. Sta sulla candela, ma il cuore cattivo invece resiste all'amore, così come il ghiaccio si nasconde al calore. Ma io non posso che obbedire, e compio la sua volontà. So che Dio potrà capirmi, sembrava proprio un angelo.
Al cuore gentile, Nicolò Fabi, dall'ultimo disco Libertà negli occhi, disco che abbiamo approfondito nella lunga chiacchierata con lui che abbiamo ascoltato in questa ultima ora. Ci lasciamo con un altro brano da questo lavoro, un altro dei brani che per ora è uscito solo nella versione fisica, in attesa che tutto il disco venga caricato anche sulle piattaforme. Si intitola Nessuna battaglia. Ce lo andiamo ad ascoltare. Intanto a tutti un buon pomeriggio e un buon 2 giugno.
Certezza alle spalle e
una salita di fronte, salgo su questa speranza a cercare una luce. C'è sempre un'edera che cresce sulle rovine, una lente nuova per caratteri illeggibili. Non si può guarire da se stessi, non è una malattia, è solo una nuova evoluzione, un'altra forma della nostra sostanza. Nessun nemico, nessuna battaglia. Sua cura, la soluzione più opportuna. È vero che possiamo fare tanto, ma non possiamo fare tutto. Intanto dietro questo vetro scorre verde la campagna, sento forte il suo tepore, sento forte la sua calma.